Noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo. Albert Mayer.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo noi di 451 Frammenti Sonori, come al solito la domenica notte, in questa notte di nuovo umida di Bologna. Max intanto si sta divincolando all'interno della regia, come ma stasera solito faremo vari numeri sicuramente, sì, con le varie questioni tecniche che noi amiamo moltissimo, ci divertiamo molto in queste cose. Comunque, insomma, un buon saluto ovviamente in questa nottata uggiosa da Max Macchia
e da Eliseo Scarpa, chiaramente.
Bene, 451 Frammenti Sonori, la scorsa domenica condotta magistralmente dal buon Max Macchia, senza la mia presenza.
Non esagerare quei complimenti. Non esagerare con i complimenti.
Vabbè, allora la squallida trasmissione di domenica scorsa, costruita dal buon Max Macchia da solo, in realtà ovviamente ero presente io dal punto di vista virtuale, però insomma nessuno se n'è accorto, ma va bene così. Trasmissione ovviamente importante, perché dedicata a un grande del Novecento come Pietro Grossi, puntata dedicata interamente a questo grande genio fondamentale per la computer music, ma non solo, per le sperimentazioni a 360 gradi nell'ambito ovviamente delle ricerche sonore, ma non soltanto, da parte di questo importante appunto compositore italiano, scomparso 8 anni fa, e puntata ovviamente importante condotta dal buon Max Macchia. E stasera rientriamo ovviamente in coppia, in questo collettivo che io da molto tempo non chiamavo così, perché insomma due è un po' poco per essere un collettivo.
Sì, ma già una coppia, insomma.
Beh, sì,
è impegnativa,
un collettivo ancora di più. Chiaramente ricordiamo anche ovviamente in questa domenica, che è l'ultima domenica di febbraio, poi siamo a cavallo anche del mese di marzo, perché dalla mezzanotte ci sarà il primo marzo. Sei contento?
Sì, molto. Bene. Un mese importante,
mese molto importante storicamente proprio. E chiaramente stasera ricordiamo come 451 Frammenti Sonori, trasmissione dedicata e legata alla ricerca sonora e alla sperimentazione, che ovviamente è presente il nostro buon o cattivo blog all'interno della rete No Blogs. Lo ricordiamo perché ovviamente inseriamo ormai da circa 3 mesi le varie puntate che è possibile riascoltare in podcast dal blog stesso, dunque per coloro che non hanno la possibilità di rimanere alzati e svegli per tutta la nottata, hanno la possibilità di chiaramente risentire la trasmissione. In più ovviamente anche la scaletta dei lavori che abbiamo inserito, il tema della trasmissione in questione, anche altre particolarità, altre curiosità connesse alle puntate, dunque da video a documenti scritti, fino ad ora non molto ancora costruiti, ma ci lavoreremo
di implementare la faccenda.
Infatti ricordiamo ovviamente il nostro blog, che è appunto 451frammentisonori.noblogs.org, e ovviamente avete anche la possibilità di formulare commenti, improperi, insulti, o anche ovviamente mandarci delle mail per avere informazioni ulteriori.
Abbiamo sentito un stacchetto, uno spottino, come lo chiama anche lui, di Albert Mayer, che da qualche settimana accompagna 451 Frammenti Sonori, accompagna anche una parte dedicata appunto a lui nel nostro blog, proprio al grande allievo di Pietro Grossi, poi appunto musicista in proprio, sia all'inizio dentro lo studio fonologico del grande Pietro Grossi, poi appunto con altre vicende che lo avvicineranno più all'elettroacustica e comunque questa sera appunto avremo in diretta Albert, e quindi ci parlerà direttamente sia dello studio di Pietro e di quel periodo storico fondamentale a livello mondiale per quanto riguarda le ricerche di computer music, e poi appunto le varie esperienze che l'hanno portato ad esplorare vari mondi appunto legati al suono e all'elettroacustica tout court. Partiamo con un progetto importante degli anni 60.
Infatti appunto, anche un omaggio ovviamente ad Albert Mayer, prima di ascoltarlo in diretta, e andiamo a prendere appunto, abbiamo selezionato come apertura Proposta Sonora 10 del 1960. 1968, ce l'andiamo ad ascoltare, poi in un raccolto insieme ad altri lavori tra il 1966 e addirittura fino al 1983, un lavoro appunto di raccolta delle varie sperimentazioni del compositore appunto che stasera avremo ospite in diretta. Andiamoci dunque a sentire Proposta Sonora 10, 1968. Siamo rientrati in diretta, dunque abbiamo ascoltato Proposta Sonora 10, 1968, Albert Mayer, un lavoro splendido dal punto di vista sonoro, sicuramente però in diretta ci potrà spiegare molto meglio di quanto possiamo analizzare noi questo lavoro, lo stesso autore che abbiamo appunto in collegamento.
Albert, ci senti? Sei qua, Albert? Forse no, probabilmente no.
Beh, bene, insomma, io sapevo che questo punto era quello cardine, dunque dobbiamo adesso risentirci, qualche problema telefonico, di collegamento telefonico, e dunque adesso ripartiamo. A questo punto mandiamo un altro brano, da appunto sempre da questo lavoro di proposte sonore. Partiamo con il lavoro del 1969, proposta sonora 12, e ovviamente cercheremo di riaccollegarci con l'autore Albert Mayer.
Di nuovo in diretta, Albert, ci sei?
Alberto?
Eccoci.
Oh, perfetto. Allora, Albert?
Sì.
Ah, ok, ok, perfetto.
Come va, Albert?
Male.
Bene, bene. Senti, allora, finalmente ti abbiamo in diretta, dopo un po' di peripezie che ti hanno visto anche protagonista qua a Bologna. Tra l'altro una parte delle registrazioni avremo modo di sentire tramite blog, anche la seconda parte di 451. E appunto, avendo fatto la trasmissione la scorsa settimana su Pietro Grossi, chiaramente sapendo che tu sei stato uno dei protagonisti dello studio fonologico di Firenze, momento storico fondamentale, ti volevamo chiedere come prima cosa appunto quanto è stato importante, come è stata l'esperienza appunto con il grande maestro Pietro.
Sì, certo, cioè, un incontro con un personaggio come Grossi ti entusiasma o ti spiazza, ecco, è difficile così avere una posizione intermedia. Io conobbi Grossi, benché fossi già allievo del conservatorio, indirettamente cominciai a visitare lo studio e chiesi di poter collaborare, e così cominciò questa collaborazione e anche amicizia con Pietro. Lui già allora appunto aveva preso a lavorare in maniera estremamente rigorosa, algoritmica, appunto, cioè stendendo un programma di attività che poi sarebbe stato seguito meticolosamente. Per quanto appunto da un lato fosse molto aperto alle più varie tendenze della musica contemporanea, anche a cose che io all'epoca digerivo male, nel suo lavoro personale seguì questa linea molto meticolosa, appunto, di ricerca, come la chiamava lui, appunto, di esplorazione di un mondo sonoro nuovo che, come diceva lui, insomma, sosteneva, cambiava tutto, che non si potevano applicare degli approcci usati fino con la musica tradizionale, ma bisognava così in maniera molto anche umile ma sistematica esplorare passo per passo le possibilità che questi mezzi offrivano. Si parla naturalmente di mezzi analogici pre-digitali, oscillatori, molti capricciosi, poi c'erano un modulatore di anello, un generatore di rumore bianco e un generatore di miluppi e naturalmente vari registratori, cioè era una strumentazione così proprio base di quello che si chiamava lo studio elettronico classico.
Ma quindi in quegli anni lì lavoravate soprattutto sulla computer music.
No, quegli anni quando con Hobby non sì. c'era ancora il computer.
Quando arriva il computer?
Il computer arriva praticamente dalla vita di Grossi nel 66, quando lui comincia appunto a fare qualche esperimento in qualche ufficio di Firenze, che però poi non ebbe seguito, e poi appunto come tu hai già ricordato, la collaborazione con Olivetti General Electric a Pregnana milanese, cosa faticosa appunto per andare lì.
Ci raccontavi di incontri notturni, no? Fine esatto, settimana.
Sì, si andava lì, sabato pomeriggio, si lavorava tardi e poi un po' di domenica e poi si tornava a Firenze.
Sì. Quindi le strumentazioni prime in sostanza erano legate ancora all'elettronica, alla prima elettronica, e poi tramite il signor Olivetti è arrivato insomma il computer.
Sì, è stato così un passo non facile, perché appunto all'epoca c'erano ancora molte di Firenze e c'era un po' di ritorno,
Sì, un po' di ritorno, in effetti.
Molti di Firenze soltanto perché poi si dovete fare per le trasmissioni della RAI, la Olivetti General Electric era più incline a far usare le apparecchiature, il computer. Questo in quegli anni, appunto, 66-67, poi pian piano cominciò così anche un po' di lavoro a Pisa e...
Tu ci hai detto che la particolarità di Grossi, che poi era una particolarità di composizione veramente molto, molto sua, molto originale, era il tentativo di far suonare la pancia del computer.
Sì, per quanto riguarda il computer, lui aveva questo approccio molto suo, cioè non ricorreva come di solito si fa, no? a far generare al computer delle serie di voltaggi che poi venivano opportunamente convertiti in segnali audio, ma utilizzava direttamente dei frammenti, diciamo, di onda quadra che il computer generava al suo interno, e utilizzando quelli che erano utilizzabili per frequenza nella zona audio, ecco, lo utilizzavi come sorgente sonora.
Quindi insomma un approccio decisamente suo,
un approccio decisamente suo, che appunto che chiaramente gli meritò anche diverse critiche, però appunto a lui andava bene, perché lui diceva: beh, io voglio solo lavorare su due parametri, l'altezza e la durata, il timbro non mi interessa, il volume spaventolare a mano, no? Cioè avevo questo approccio solamente ascetico, soltanto le note e le durate, ecco, che su quale voleva lavorare. E anche se vi ricordate, come avete fatto sentire nella trasmissione di domenica scorsa, no? Questi lavori sul Capriccio Paganini, per esempio, sì. Era tutto basato sull'operazione, sulle durate e sulle altezze dei suoni, nient'altro.
Prima hai accennato ai contatti, cioè come appunto veniva visto Grossi, e quindi anche voi che lavoravate con lui, che eravate suoi allievi, appunto proprio questo ci viene da chiederti, ma quali erano appunto i contatti con altri sperimentatori che si confrontavano con quella nuovissima tecnologia, quella della computer music appunto?
Sì, beh, come ho già detto, Grossi aveva un approccio tutto suo, e questo già prima, negli anni passati, l'aveva portato a mettere su un piccolo studio privato, il che, oltre alla praticità di averlo in casa, prima di portarlo al conservatorio, appunto, gli permetteva anche di fare le cose a modo suo, cioè non doveva adeguarsi alle estetiche imperanti nelle varie chiese, diciamo, degli studi così importanti, no? Insomma, che c'erano in giro, e poteva fare le sue cose. E anche quanto riguarda il computer, l'approccio di Grossi era tutto suo, e perciò i rapporti con gli altri centri computer music sì, c'erano, però chiaramente lui era visto un po' come un outsider che perseguiva una strada sia operativa appunto diversa, sia anche estetica molto diversa, perché tra le altre cose che lui asseriva era che era finito il momento dell'opera, dell'opera intesa nel senso appunto come lavoro chiuso e così lasciato alla storia in maniera così definita. Lui così sosteneva che i mezzi nuovi dovevano portare all'abolizione della figura del compositore intesa in senso tradizionale e doveva invece affiorare una collaborazione globale di operatori appunto elettroacustici che si scambiavano materiali, che appunto modificavano, elaboravano materiale di altri, poi li rimandavano, insomma, in primo studio lo mandava il secondo ci lavorava su, lo mandava al terzo e così via, in una catena infinita di cui poi questa elaborazione si potevano ascoltare degli stadi intermedi, però sempre con la clausola che erano appunto stadi intermedi che il lavoro in teoria non poteva anche non finire mai, ecco. E questo chiaramente era in contrasto con l'estetica degli studi così noti, grandi, no? Che da un lato, per quanto riguarda la tecnologia, naturalmente percorrevano strade nuove e esploravano orizzonti nuovi, però per quanto riguarda il concetto di opera musicale, erano ancora e sono tuttora legati al concetto molto tradizionale dell'opera chiusa, dell'opera immutabile che rimane tale per i posteri, ecco.
Quindi sì, il concetto di opera aperta, anche citando Umberto Eco, che insomma all'epoca scriveva cose molto interessanti, insomma prendeva proprio piede qua in Italia.
Sì, sì.
Ma appunto tu hai avuto anche una grande esperienza, un mitico studio come quello di Darmstadt, dove appunto hai avuto anche lì una formazione. Le differenze poi appunto tra Darmstadt e il lavoro con Grossi, lo studio fonologico, cosa che ricordi di più in questo senso, come due esperienze?
Sì, diciamo a Darmstadt non c'era proprio uno studio, c'erano dei corsi dei allora famosi corsi estivi di musica contemporanea, dove tanto dire nel 61 sentì le prime cose di Stockhausen elettroniche. No, poi appunto ho frequentato, ho visitato più che altro vari studi europei e così che all'epoca, sempre parlando dell'epoca pre-digitale, erano naturalmente molto diversi l'uno dall'altro, ognuno aveva la sua fisionomia molto particolare, così era divertente viaggiare da uno studio all'altro. Il digitale naturalmente poi ha comportato una certa uniformità, perché sì, magari i programmi usati sono diversi, però diciamo grosso modo c'è il computer e poi ci sono i programmi di sintesi, ecco. Per tornare appunto alla questione dei rapporti, come detto prima, diciamo, i rapporti erano così, non molto intensi, ecco, perché poi Pietro intendeva proseguire imperterrito su una sua strada che non veniva apprezzata molto dagli altri, diciamolo.
E quindi insomma poi ci sono anche un po', come dire, divaricate, no? le ricerche, no?
Tra... Ci sono divaricate, sì sì, certo.
Le varie strade. Senti, tu poi dopo sei andato in Canada, hai avuto un'altra esperienza, diciamo hai troccato tre punti fondamentali della storia del senza storicizzare troppo, sennò magari ti arrabbi, no? Però insomma, Darmstadt, studio fonologico di Firenze e poi dopo l'esperienza con Schaffer.
Sì, appunto, sì. E poi Schaffer, comunque ho lavorato a Toronto, che all'epoca era uno studio abbastanza importante, aveva il sequence che si chiamava Sequence Structure Generator, cioè uno dei primi sequences che fossero apparsi sulla scena, ed era uno studio con una bella attività. Poi ho lavorato un po' alla McGill University
e infine alla Simon Fraser, sì, a Vancouver, dove appunto era lo studio fondato da Mary Schaefer che conobbi in quell'occasione.
Come hai fatto delle mappature sonore insieme a lui? Lui è famoso per queste mappature sonore, sì. All'epoca già...
Beh, all'epoca quando ero al Simon Fraser non ne parlava, ecco, lui parlava delle composizioni, parlavamo così di musica in generale, però poi seppi dopo che già stava covando questo progetto di esplorare i paesaggi sonori e appunto di lì a poco avrebbe iniziato diciamo un anno dopo a esplorare Vancouver, la città appunto dove risiedeva, il che poi risultò in due LP e un libro, il The Vancouver Soundscape, il paesaggio sonoro di Vancouver. Poi appunto nel 75 Schaefer con il gruppo dei suoi collaboratori di allora arrivò in Europa per studiare cinque villaggi europei, e siccome uno del suo gruppo, Peter Hus, era un collega e un amico dai tempi di Montreal, questo Peter Hus propose di venire da me, io abitavo a Trento all'epoca, e così arrivarono col loro pulmino scassato e battemmo un po' le valli trentine, e alla fine la scelta cadde su Cembra, un paese all'epoca abbastanza piccolo ma carino, e fu incluso appunto nei cinque villaggi, negli studi sul paesaggio sonoro dei cinque villaggi europei.
Quello è stato un po' un punto importante, perché da quello che capiamo, insomma, dalla tua esperienza, poi c'è stata l'apertura rispetto al suono ambiente, quello, il lavoro anche poi portato in parallelo rispetto al tuo concetto di tempo, che ancora insomma ti trova piuttosto interessato, no?
Sì, sì, quello è, diciamo così, il tempo è diventato un interesse continuo così nelle mie cose, però appunto anche il paesaggio sonoro, che poi diciamo il coinvolgimento fu a Firenze, dove avevamo un piccolo gruppo autogestito di artisti con uno spazietto, un budellino in Oltrarno, vabbè, tra le altre cose poi propose di fare una serie di cose, di incontri, un concerto, installazioni, azioni nella città sul tema del suono ambientale, del paesaggio sonoro, che decidemmo di fare, e allora chiesi in giro materiale e così venne a conoscenza anche di vari compositori, gruppi così operanti in diverse parti del mondo, e facemmo questa serie Suono Ambiente, che poi passò a Milano e in maniera un po' più estesa allora Centro Internazionale di Brera, defunto purtroppo da tanto tempo, poi tra una collaborazione così con Arpus Bazar venne fuori un CD Suono Ambiente, erano gli amici che avevano collaborato al Trino di Cage, e così, e da allora appunto è sempre stata una linea di lavoro che io ho seguito, e anche cercando di dare un contributo a livello organizzativo, così mettendo su la sezione italiana del forum per il paesaggio sonoro, che è una sezione che è abbastanza attiva e cresce, ecco, e fa piacere.
Senti Albert, mettiamo un tuo pezzo musicale, poi torniamo sì, appunto a parlare, insomma. La faccenda è piuttosto interessante, visto che veramente hai attraversato momenti storici fondamentali, e ancora insomma sei molto attivo insomma nelle musiche sperimentali. Mettiamo un altro pezzo da Combinatore, che tra l'altro è un disco dedicato a Pietro Grossi, e c'è anche un pezzo tuo di quel periodo.
Sì, abbiamo, questa era anche la volontà di Marcella Chilotti, la vedova di Grossi, che sì, voleva in qualche modo documentare l'attività anche del corso di musica elettronica al Conservatorio di Firenze, che vedeva una presentazione assai vivace e anche numerosa, ecco, e così ha voluto che fossero inclusi alcuni brani di altri compositori che in maniera un po' più assidua o meno assidua avevano lavorato lì.
Sì, anche per far capire insomma qual era proprio l'intento, no, dello studio di Rossi.
Sì, qua troviamo... infatti appunto, i pezzi presenti seguivano un po' l'indicazione di Rossi di elaborare dei materiali già fatti in precedenza o a ispirarsi anche a esperienze già fatte, ecco, cioè per una certa unitarietà anche estetica della produzione dello studio.
Ecco, adesso sentiamo Proposta Sonora 8, un estratto poi. Come hai lavorato qua, Alberto?
Sì, questo è stato, penso, uno dei pochissimi esempi di una produzione sonora che utilizza i suoni differenziali, cioè nel senso che avendo pochi oscillatori, chiaramente se volevi cambiare una frequenza dovevi cambiare una alla volta, perché avevi una mano sola, così per dire. Invece io ho usato questa tecnica, che in inglese si chiama heterodyning, che l'avevo usata anche Paulino Olivero in un suo pezzo. Comunque questo, cioè gli oscillatori producono ultrasuoni non udibili, però sono accordati in maniera appunto che le loro differenze, per esempio sono il 30.000 e il 30.500, dà come differenza il 500, che è il suono differenziale, che se il volume delle due onde generanti è abbastanza forte, viene chiaramente percepito come suono differenziale. E allora il trucco è questo: se tu hai tre oscillatori, va bene, basta cambiarne uno per avere due suoni diversi risultanti. Non so se è chiaro. Perché appunto se tu hai A, B, C, no? Hai la differenza tra A e B, e la differenza tra B e C, e la differenza tra A e C. Tu ne cambi uno e cambi due suoni, no? Quelli tra cambi B, cambia la differenza tra A e B e quella di B e C, e rimane costante quella di A e C. Cioè era proprio un trucchetto per avere materiale da fare in tempo reale, un pezzo fatto in tempo reale, senza montaggio, senza niente, appunto giocando soltanto con questo trucco, diciamo, di suoni differenziali.
Beh, andiamo a sentirci cosa è uscito. Tra poco, Albert.
Albert, ci senti?
Eccomi, sì.
Ecco, si sente anche un pizzichino meglio rispetto a prima, un po' meno ritorno.
Sì.
Va bene. Senti Albert, allora, eravamo rimasti sul discorso, insomma, del suono ambiente.
Sì.
Cosa che ti ha riguardato molto e ti sta riguardando anche molto, visto che ad esempio il discorso che fai su...
Ora ti sento poco.
Beh, vabbè, ad esempio lo stacchetto che fai comunque è anche collegato a installazioni che stai portando in giro, no?
Max, ti sento poco.
Ah, mi senti po'? Adesso come va?
Adesso meglio, sì.
Adesso meglio. No, dico, il discorso del suono ambiente, eravamo rimasti su questa tematica, no? Anche il tuo ultimo progetto legato appunto allo stacchetto che stiamo mandando prevede delle installazioni e quindi una sorta anche di allargamento che poi stai portando avanti, insomma, in sostanza dagli anni 70 in poi, no?
Sì.
Non soltanto quindi le musiche, ma anche appunto l'ambiente e anche, diciamo, forse se mi fai passare il termine, la politicità del suono, no? Quello che significa in termini sociali. No?
Io penso che anche appunto la lezione di Grossi stesso, no? Che aveva cercato di evoluzionare il modus operandi, la presenza, il ruolo del musicista, il ruolo dell'operatore, è stato per me anche importante come lezione, anche se poi magari ho preso anche strade un po' diverse, ma il coinvolgimento, no, anche di spazi e tempi diversi, che poi era un po' una intenzione di tutta o gran parte dell'arte sperimentale degli anni 70 è rimasta, ecco. Certo, bisogna ricordare che anche il paesaggio sonoro di Schaeffer era nato un po' nell'atmosfera degli anni 60-70, dove si credeva che l'arte potesse migliorare il mondo, farlo diventare un mondo più giusto, più bello da starci. Poi magari oggi siamo un po' più disincantati su questo, ciononostante è vero che questo sta riaffermando anche molti giovani, c'è una certa presa di coscienza del proprio fare come artista, di collegarsi a delle tematiche che sono non solo intra-artistiche o intramusicali, ma possono toccare proprio non soltanto come contenuto, come messaggio, ma proprio come modo di operare, come modo di collocare proprio il lavoro, ecco, delle tematiche di tutti i giorni. Io sul tempo sì, ho fatto anche abbastanza lavoro di ricerca teorica e ovviamente del tempo sociale e così. Però appunto penso che sia importante, proprio penso alla musica, o i musicisti che hanno proprio per il training che ricevono una particolare sensibilità per il tempo, potrebbero o dovrebbero mettere a frutto questa loro sensibilità e questo anche bagaglio tecnico che hanno sul tempo anche al servizio di un miglioramento del tempo sociale, ecco. Ma sì, ancora questo,
sì, forse
da sperare.
Siamo un po' tornati indietro in questo senso, forse, anche se magari sta tornando la curiosità da parte dei giovani. Hai portato anche a una sorta di spettacolo teatrale, no? I Cronocorici, era questo tentativo,
sì, beh,
di...
I Cronocorici, sì, era un'azione, diciamo, più che uno spettacolo, un'azione che si svolgeva in varie versioni, cioè quella di Volterra, poi fatta a Bolzano, anche in cui dovevi recarti in certi luoghi, esplorare questi luoghi, standoci, ascoltando, semplicemente appunto cercando di carpire un po' l'atmosfera del posto, una cosa che Mutanzi ha fatto Cage con Deep in the Lake, così come anche lì sono dei percorsi in vari punti di una città, nello specifico era Chicago. E poi di questo lavoro c'è anche una versione così da camera, per così dire, cioè che si svolge in una galleria, sempre con poche persone che passano il tempo soltanto stando lì, ascoltando, guardando e soltanto muovendosi verso l'uno verso l'altro o stando per conto suo. Cioè è un po' un discorso che si rifà un po' a questi concetti pitagorici delle musiche inudibili, la musica mondana, la musica umana, che è un concetto che penso forse valga la pena rivisitare, rispolverare un pochino, ecco, e tirarlo fuori dalle, dai circoli molto ristretti che se ne occupano.
Senti.
Sì, sottolinea così la centralità della musica per tutte le attività umane, che cosa che mi piace molto, ecco, come idea. E, come diceva Isidoro di Siviglia, nessuna disciplina può essere perfetta senza musica, perché non vi è niente senza di ella. Così, molto un programma, ecco.
Sì, impegnativo. Senti Albert, sono Eliseo, intanto ciao, e volevo chiederti una cosa, siccome c'è Max che ovviamente mi pungola su questo, no? Abbiamo una cosa in comune, no? Che tu immagino non puoi sapere, ma orario composto numero 2? Ci puoi raccontare? No, perché hai capito che cosa abbiamo in comune, un'esperienza, no? Dunque sono curioso perché appunto leggendo e studiando un po' questo esperimento e questo tipo di progetto, mi piacerebbe che le strinsecassi appunto agli ascoltatori.
Sì, io avevo cominciato a riflettere che la gestione del tempo quotidiano è uno dei campi in cui ancora non si è mai sperimentato un approccio estetico, artistico, no? Noi viviamo un'epoca dove tutti gli oggetti dell'uso quotidiano sono frutto di un design molto elaborato e a volte molto costoso, mentre gli orari, le cadenze della vita quotidiana non lo sono, cioè sono puramente indirizzati a criteri funzionali. E allora appunto ne avevo fatto un altro per una galleria d'arte tanti anni fa della Svezia, e poi uno per un museo di Bolzano, poi questo qua era per l'attività diciamo politica, una semplice presenza nel circolo nella sezione di demografia proletaria, cercando un po' di almeno dare uno spunto, dire sì, si potrebbe anche gestire una cosa così apparentemente banale come così fare presenza nella sezione, gestirla in un modo che avesse anche un suo interesse formale, ecco. Io così su questo sono abbastanza convinto che se noi introducessimo anche criteri formali nella gestione del tempo, questa sarebbe anche più funzionale, cioè più efficace. Sì, detto così sembra molto lontano, ma l'ho potuto sperimentare anche con un altro lavoro che ho fatto, che si chiama La Tavola Rotonda, appunto, in cui le persone parlano, però secondo una partitura abbastanza precisa. E la comunicazione effettivamente acquista un'altra qualità, e questo orario composto era un esempio appunto piccolo, riguardava soltanto me stesso, però appunto l'ho fatto un po' circolare, l'ho fatto un po' vedere, i compagni naturalmente erano un po' perplessi, ma era da aspettarsi.
Anche i risultati, no? Leggevo appunto che le persone poi non passavano tanto facilmente, no?
No, non tanto facilmente.
Lo so bene.
Sì, DP era un... tu eri DP?
Sì.
Ah, ma penso un
po'. Quello era il gioco, no? Cioè, Max ovviamente mi provoca, dice di insomma chiedi questa cosa, e ovviamente sì, c'è questa cosa in comune che abbiamo, un'esperienza in
comune. No, bene a dire comunque che DP, pure con tutti i suoi limiti, Dark Social ha fatto di aprirsi, no?
No, è vero, è verissimo.
Diverse. Tutto questo bagaglio che nella nuova sinistra un po' c'era, no?
Certo.
Poi è andato perso, l'UDP ha chiuso.
Secondo me ha segnato proprio un'epoca, infatti, la chiusura di quell'esperienza.
Sì, ma anche io devo dire che quando c'è stata la confluenza UDP in fondazione, l'allora segretario Russo Spena non era in grado, non voleva, così comunque non è riuscito a traghettare praticamente niente di questo, che
certo,
era le cose proprio eterodosse di P nella in rifondazione,
certo, no? Certo.
E vabbè, qua le beghi magari più mischine, ecco, diciamo, tirate dietro, ecco,
certo.
Ma le cose più belle forse no, ecco.
Purtroppo sì.
Ci sarebbe tutto il discorso sulle avanguardie, i partiti comunisti anche, che bisognerebbe fare, sarebbe anche il caso. Vuoi anche intervenire dopo Radio Giornale o ti facciamo fare troppo tardi, Albert?
No, se mi vedo con orrore che anche la pila della mia del mio cordless sta correndo, ma casomai si può andare sul cellulare. Tanto
va bene, ok, lo proviamo dopo il cellulare.
Anche quel numero là.
Ok, ci sentiamo tra poco, Albert, intanto Radio Giornale di...
Sì, allora io spengo intanto.
Sì, ci sentiamo dopo. Grazie, Albert, ciao.
D'accordo.